Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso versione estate e finalmente, insomma, cambia un po' l'aria qua dentro. Lasciamo Cristian Camilletti, ritroviamo Silvia Trillini, pomeglio.
Ciao Stefano, grazie, buonasera a tutto il popolo dorico, ben ritrovati.
Non c'è confronto con il nostro carissimo Cristian Camilletti, lo salutiamo, lo abbracciamo, però insomma, fra Cristian e Silvia, meglio preferire Silvia, sicuramente. Detto questo, che fa parte
calda, partiamo subito a bomba perché i tempi sono abbastanza stretti e quindi tu vai a fare subito la prima telefonata. Ve l'avevo promesso 2 settimane fa che saremmo andati a bussare alla porta di Palazzo del Popolo per cercare di riaprire il discorso sul bando che riguarda appunto il futuro biancorosso, il futuro centro sportivo da realizzare in quei 7,5 ettari che sono situati tra il parcheggio dello stadio del Conero, via Filonzi, e la via Cameranense, dove appunto dovrà sorgere questa casa biancorossa. Il bando se l'era aggiudicato appunto l'Ancona Sport Center, ovvero la società dorica che fa capo al presidente Tony Tiong, lo scorso aprile. Il tutto si è ovviamente bloccato, fermato, rallentato a causa delle elezioni amministrative nel capoluogo dorico. Tra l'altro c'è stato il cambio di giunta e noi quest'oggi andremo a chiamare, ad interpellare il nuovo assessore agli impianti sportivi e ai rapporti con l'US Ancona per capire quelli che saranno i prossimi step da parte appunto della nuova amministrazione comunale. Nulla verrà ovviamente abbandonato, c'è soltanto da riprendere in mano il faldone e da dare una smossa all'iter burocratico. Ce l'abbiamo, Stefano?
Ce l'abbiamo.
E allora do subito il benvenuto sulle frequenze di Radio Tua a Daniele Berardinelli, assessore agli impianti sportivi del Comune di Ancona e alle relazioni con l'US Ancona. Buonasera Daniele, ben trovato.
Buonasera Silvia, buonasera a tutti.
Ho fatto un po' un preambolo con i nostri radioascoltatori che spesso ci punzecchiano, ci chiedono di dare loro informazioni su quello che è la storia del bando che si è aggiudicata l'Ancona Sport Center, ovvero la società che fa capo al nuovo e al presidente dell'Ancona Tony Tiong. Voi vi siete insediati da poco a Palazzo del Popolo, però credo che avete insomma tutta la volontà di portare avanti questo progetto e ti chiedo a questo punto che step futuri ci saranno. Noi ci eravamo lasciati con l'Ancona che aveva presentato tutta la documentazione necessaria per l'assegnazione appunto di questi 7,5 ettari relativi all'oggetto del bando. A questo punto a che punto siamo e che tempistiche dobbiamo aspettarci prima di arrivare all'atto notarile?
Sì, allora, diciamo che a fine aprile 2023 è arrivata in realtà l'unica offerta che è arrivata dall'Ancona Sport Center SRL, che rappresenta appunto l'US Ancona, diciamo così. E da adesso, da quel momento lì, ci sono dei passaggi tecnici, burocratici che sono indispensabili. Il primo passaggio è l'adozione della variante parziale al PRG da parte del nuovo Consiglio Comunale. Una volta che è stata adottata questa variante parziale, va inviato alla provincia di Ancona per il parere di competenza e poi ci sarà una nuova approvazione definitiva della variante parziale al PRG sempre da parte del Consiglio Comunale. E questo è insomma il passaggio che in questo momento coinvolge il Comune di Ancona per quello che riguarda gli organi elettivi. Poi ci sono altre operazioni che siamo, diciamo, sono più burocratiche, amministrative, insomma, di uffici. Per esempio va fatto l'operazione di frazionamento catastale per individuare sulla mappa catastale a cura dell'aggiudicatario, secondo lo schema è stato adottato dall'ufficio patrimonio, che è quello che ha messo a bando, diciamo, il terreno su cui verrà costruita questa cittadella. Ci sarà poi un'approvazione della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'area, e, sì, e alla fine la firma dell'atto di compravendita. Per cui gli step sono, adesso c'è stato un rallentamento per il passaggio di consegne, certo, tra le due amministrazioni, ma è questione soltanto di definire, adesso sono stati definiti prima gli assessori e il giuramento del sindaco nel primo consiglio, nel prossimo ci saranno le elezioni delle commissioni con la suddivisione dei consiglieri comunali nelle varie commissioni, e poi si inizieranno con i consigli comunali veri e propri. Diciamo che dalla data di adozione definitiva da parte del nuovo consiglio comunale, in una sessantina di giorni si arriverà all'atto di compravendita, per cui
fine estate, proprio, diciamo, dai.
Scusa?
Fine estate, diciamo, fine agosto.
Penso che potremmo per luglio fare la prima adozione in consiglio comunale, vediamo quanto ci mette la provincia, perché quello, ecco, di competenza della provincia. Poi appena tornerà ci sarà la nuova votazione e poi una sessantina di giorni. Sì, forse potremmo arrivare a settembre, ottobre, ecco, però insomma i tempi sono quelli, purtroppo, dettati anche dalla burocrazia.
Certo, e ce lo aspettavamo. Invece, assessore, ti chiedo, visto che vi siete insediati da poco, avete cominciato già a stringere rapporti con l'US Ancona? C'è stato un incontro in riferimento all'evento organizzato dalla Lega, quello dell'Integration League, però oltre a quello penso che avete cominciato ad allacciare dei rapporti con la società dorica.
Assolutamente sì, anzi prima di quel del torneo, delle fasi finali del torneo dell'Integration League, c'è stato già un incontro con la Nocelli, con cui lei ha illustrato quelli che sono i progetti da parte dell'US Ancona per lo stadio del Conero e in generale per quello che riguarda la società, e noi abbiamo spiegato quello che sono, diciamo, i nostri compiti di supporto alla realizzazione di quelli che sono i loro progetti, per cui cercheremo in tutti i modi di agevolare, cercando di accelerare appunto tutti i passaggi burocratici per quello che riguarda le cose da fare all'interno dell'amministrazione comunale. E l'Integration League è stato un passaggio importante, anche perché c'era la presenza del presidente della Lega Pro, per cui anche quel passaggio è stato molto importante, perché sono stati anche lì fissati degli obiettivi che possono vedere in futuro sempre un maggior coinvolgimento della società all'interno della Lega Pro. Anche il ruolo della Nocelli penso che possa essere anche così un upgrade, ci potrebbe essere, perché è stato molto apprezzato quello che è stato il lavoro fatto fino adesso. Per quello che riguarda l'amministrazione comunale, come nel caso dell'Integration League, siamo a disposizione per supportarli, e non solo per quello che riguarda il Del Conero, ma immagino anche in un prossimo futuro per quello che è il Dorico, per l'US Ancona, se dovesse continuare la gestione dell'US Ancona, ma in generale per chiunque debba interessarsi della gestione del campo del Dorico, vorremmo riportare alcune iniziative di livello anche al centro della città.
Coinvolgendo, se non ho capito male, anche la società biancorossa, che potrebbe tornare ad allenarsi anche lì volendo.
Sì, anche lì bisogna vedere, perché ci sarà poi, scadrà quella che è la concessione, ci sarà un nuovo bando, vedremo poi chi si aggiudicherà questo bando, però fino a che loro sono concessionari sicuramente c'è la massima disponibilità da parte nostra. Non manca molto alla fine dei lavori, anche se dopo i lavori, quelli in muratura, diciamo, per capirci, c'è tutta la parte che riguarda l'allestimento, per esempio, degli spogliatoi, insomma la parte, diciamo, quella, insomma, delle forniture, e anche quella ci porterà via un po' di tempo, però insomma siamo sulla strada buona anche per il completamento del Dorico.
Ecco, quindi mi sembra che c'è tutta la volontà da parte della nuova amministrazione, perché qualche messaggio era arrivato, ma cambiando, insomma, giunta, i vecchi rapporti vengono meno, e la preoccupazione era che quello che era stato fatto prima magari non potesse proseguire.
Assolutamente no.
Ecco, quindi
tranquillizzare tutti i tifosi, a parte il sottoscritto che è sempre stato un grosso tifoso dell'Ancona, fin da quando facevo le trasferte con Mimmo Cugini sotto la neve o in condizioni disperate e per cui da questo punto di vista posso tranquillizzare tutti quanti, e c'è un grosso impegno da parte di tutta l'amministrazione, del sindaco in primis, che perché gli obiettivi che si è data la West Ancona sono obiettivi che possono portare anche ricchezza, turismo ad Ancona, perché basti pensare a un'eventuale promozione in Serie B, quello che può significare per la città di Ancona, per cui sicuramente saremo al loro fianco.
Ecco, poi in futuro ci sarà anche l'occasione, quando sarà ad Ancona, di conoscere personalmente Tony Tiong, il presidente.
Sicuramente, sì, sicuramente. È evidente che dobbiamo su questo fissare poi degli appuntamenti nel tempo periodici per seguire anche quello che è la costruzione della cittadella, ma anche per seguire tutti i progetti dell'Ancona stessa, considerando che poi la ristrutturazione dello stadio, l'ammodernamento dello stadio è di competenza dell'amministrazione comunale, per cui bisogna sempre lavorare insieme per cercare di crescere di pari passo.
Ecco, tornando al discorso del bando, facendo così due conti, le cosiddette ruspe, tra virgolette, le potremo vedere oramai nel 2024, tenendo conto di tutti i vari iter burocratici ed amministrativi in corso?
Sì, penso di sì. Su quello sarà l'oggetto del prossimo incontro che faremo con l'US Ancona, perché una volta definito tutto il passaggio, diciamo, che di competenza del Consiglio Comunale, ci rivedremo proprio per capire dal punto di vista imprenditoriale, a quel punto meno sportivo, più imprenditoriale, quali sono le loro tappe, perciò l'inizio dei lavori e non dico la fine presunta dei lavori, perché magari ci sarà un proseguo step by step per cercare di iniziare dai primi campi, poi il coinvolgimento della prima squadra e poi la costruzione di quelli che possono essere i servizi accessori. Era previsto anche un albergo, un centro congresso, ma quello penso che verranno più in là. Però è importante capire tutti questi passaggi, che tipo di scadenza avranno, anche per farci trovare pronti come amministrazione.
Allora, prima di salutarti, assessore, che so che è un impegno, quindi non posso sforare, ti leggo però questo messaggio che scrive Dorico. Assessore, pensate di organizzare un evento per l'inaugurazione del Dorico? Cosa pensate di fare per favorire un maggior avvicinamento degli imprenditori locali alla società Ancona? Grazie.
Allora, per quello che riguarda il Dorico, sicuramente faremo qualcosa di interessante. Una delle cose che abbiamo messo in cantiere è quella di recuperare una tradizione di qualche anno fa di Ancona, che era il palio dei quartieri, che era, magari più giovani non lo conoscono, ma diciamo che era un confronto su basi sportive, per cui con diverse specialità, dalla corsa al calcetto al calcio, era un confronto, una gara tra i vari quartieri di Ancona che veramente per chi l'aveva partecipato è ancora un ricordo molto vivo e fa sempre piacere quando vedo queste persone che ricordano quei bei momenti, per cui quello lo faremo sicuramente e diciamo la parte finale potrebbe essere proprio il Dorico una volta concluso, sia con la partita che con premiazioni eccetera, ma stiamo pensando anche ad altre cose e anche lì adesso lavoreremo con l'US Ancona per capire anche loro se ci possono dare una mano su qualche iniziativa, magari sfruttando anche le squadre più giovani, perciò magari non la prima squadra.
Settore giovanile.
Esatto, con il settore giovanile potrebbero essere organizzate anche dei quadrangolari, degli incontri che possono essere anche quelli interessanti per i tifosi, perché magari riusciamo a avvicinare anche squadre blasonate che magari vedranno quei ragazzi dopo qualche anno esordire in Serie A.
E l'altra domanda appunto era diciamo l'avvicinamento degli imprenditori locali. Qui c'è da fare, però il sindaco aveva parlato chiaro, ha detto di voler dare una mano, lui c'è.
Questo sicuramente, abbiamo già iniziato qualche contatto con le associazioni di categoria perché vogliamo spiegare che con il loro supporto potremmo raggiungere prima gli obiettivi che la società si è prefissata e chiaramente possono essere anche loro interessati, anzi direi in prima persona, perché appunto con lo sviluppo di quello che può essere il turismo, ma in generale il giro d'affari che può provenire da una promozione in Serie B credo che sia nell'interesse di tutti gli imprenditori di Ancona, per cui stiamo cercando anche su questo di coinvolgere gli imprenditori locali.
Perfetto, assessore, io ti ringrazio e prossimamente torneremo con più calma a parlare con te di sport e di Ancona.
Va bene, grazie a te, grazie a tutti, arrivederci.
Grazie assessore.
Vai tu.
Vado. Vai. Ringraziamo l'assessore, ovviamente, l'assessore Berardinelli, e l'avevamo promesso che insomma ci saremmo tuffati su questi argomenti. Ci dobbiamo fermare però perché dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo iniziare poi con la scaletta classica. Quindi 334, non l'ho detto prima, 334 35
c'è stato tempo
20 488 per interagire con noi, vostri SMS, vostro WhatsApp, oppure sulla nostra pagina Facebook dove già hanno scritto Riccardo che dice buonasera Dorici, Fabio, Florio, buonasera ragazzi, Leonardo, buonasera a Dorici, Cristiano, bello rivederci, eppure Silvia, Giovanni che dice c'è le ferie Silvia. Detto questo, pubblicità.
Corso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci, rientriamo in diretta sempre sulla nostra striscia, viene, stavo per dire quotidiana, sulla nostra striscia
improvvisa
in questo momento estiva, cioè settimanale. Ogni mercoledì siamo qua a tenervi compagnia prima delle ferie, poi vedremo per aggiornarvi su tutto quello che sta avvenendo nel mondo biancorosso. Ricordiamo che tra poco avremo anche un giocatore dell'Ancona, primo firmatario
tra i primi che hanno riconfermato. Sì.
Allora Nicola ci scrive: ciao a voi ragazzi, buona puntata. Volevo dire che secondo me chi vince quest'anno il girone C, che è un incredibilmente complicato, meriterà direttamente la qualificazione in Champions League. Cioè, il girone C.
Ma l'asticella si alza un po' in tutti i gironi, poi vedremo, non si sa. quando si parla di,
tanto vediamo
di Serie
chi arriva,
C, gli
chi arriva da noi.
Sono sempre dietro l'angolo. Vediamo, ci siamo passati.
Vediamo chi arriva da noi intanto, perché c'è sempre quello da scoprire.
Ne parleremo, perché il dibattito sugli organici, che dipenderà tutto da questo verdetto della Covisoc di venerdì, fissato per venerdì 30 giugno, detterà insomma le prerogative su cui poi la federazione dovrà andare a comporre tutti gli organici di Lega Pro, ma anche in ballo insomma ci sono degli incognite anche riguardo alla serie cadetta, che parleremo anche di questo.
Speriamo che ne faccia una giusta la Covisoc.
Facciamo anche un riassunto, no, di quello che è stato invece l'argomento relativo
prendiamo spunto da Lorenzo, che dice: speriamo che l'assessore Berardinelli ha parlato del 2024, si intenda i primi mesi per quello che riguarda la partenza. Allora già iniziamo a prendere un po' il tempo con le molle, no? Perché ricordiamoci, agosto...
siamo andati a ottobre.
Agosto, amore mio, non ti conosco, quindi figurati se qualcuno firma qualcosa nel mese di agosto. Però,
quindi un po' più di 60 giorni.
Che sono 60 giorni, però già in mezzo c'è agosto, quindi...
Le ferie.
Quindi settembre / ottobre ci siamo.
Quindi bisogna espletare queste pratiche burocratiche, sì, non relative all'amministrazione, prima di arrivare all'atto notarile.
Diciamo che prima di tutto c'è tutta la parte burocratica e l'abbiamo detto più e più volte, l'ho detto anche ai nostri microfoni la Nocelli, la DG Nocelli, sono tanti, e l'aveva detto precedentemente anche l'assessore allo sport Guidotti, sono tanti gli enti che devono lavorare all'unisono per completare l'iter burocratico. Quindi non è solamente Ancona, inteso come comune, ma abbiamo il Parco del Conero, abbiamo la provincia, abbiamo la regione, c'è l'ANAS, c'è tutto il discorso della viabilità, insomma sono tanti coloro che devono mettere becco o bocca su quello che sarà il progetto, che noi ancora non abbiamo visto, sul progetto che l'Ancona ha presentato per questa cittadella sportiva. A fianco, ricordiamoci sempre che oltre al progetto relativo all'Ancona c'è il progetto dello stesso comune, la piscina, il tiro, ci sono altri ampliamenti previsti tutti nella stessa zona e tutti collegati a filo doppio uno all'altro, perché sono tutti nello stesso identico asse. Quindi una volta approvato la variazione, che non è noccioline, ma la variazione di destinazione d'uso, la variazione per quello che riguarda il progetto urbanistico dell'area, e queste sono tutte cose da fare a monte, e verrà riportato in consiglio comunale la firma per il bando e la concessione dell'area definitiva. Dopo fatto quello, allora parleremo della registrazione, quindi dell'atto notarile, ma prima... bisogna completare tutto questo iter, anche perché noi parliamo del primo step, la società ha parlato di tre step per la realizzazione, perché stiamo parlando di milioni, non stiamo parlando di noccioline. E quindi il primo step è quello del campo, con il campo d'allenamento.
Il primo step riguarda la costruzione di due campi da gioco e degli spogliatoi, dopodiché nella seconda fase sorgeranno altri due campi da gioco, mentre nella terza ed ultima fase è prevista anche la costruzione di edifici destinati ai servizi, come diceva anche l'assessore, foresteria, ristorante, palestra, tutti i servizi accessori.
Tutto quello che serve per far business da una parte, perché chi investe lo fa non per scialacquare i soldi, ma per un business, cioè farsi rientrare del capitale investito. Questo è alla base di tutto. Quindi adesso come adesso la società, tanto per chiarire, paga affitti a tutti i giocatori per le varie case, eccetera. Poi per tutto il settore giovanile c'è anche lì un discorso di pagamento, di investimento di capitali per ospitare i ragazzi che poi vanno a scuola. Quindi avere una propria foresteria vuol dire intanto tagliare uno dei due costi, se non lo tagli per la prima squadra ma lo tagli per il settore giovanile. E poi il discorso, chiamiamola mensa, ristorazione, come lo vuoi chiamare, anche i ragazzi devono mangiare, invece che andare in esterno, è una cosa che può essere gestita internamente. E poi, visto che sei lì, lo fai anche per i tifosi, per il pubblico, per chiunque voglia andare. Cioè, la possibilità c'è, ma va fatto step by step, insomma, un po' alla volta.
Tutto questo realizzabile da come ci avevano detto in 5 anni, tenendo conto, esatto, delle varie e svariate variabili che possono accadere quando hai un cantiere aperto, insomma.
Sperando appunto che nel
frattempo
tornando non ci siano
alla domanda di Lorenzo, che era nei primi mesi del 2024, diciamo che se le ruspe agiranno entro l'anno 2024 è un gran bel traguardo, Stefano.
Eh sì, ma l'inizio è quello. Per essere pronti, magari la cosa più semplice è quella proprio dei campi, perché diciamo che parliamo di mesi lì, non parliamo di anni per la realizzazione, perché già il terreno c'è, è stato sondato, quindi insomma lì una volta dato il via all'ok.
Però poi ci saranno anche le vacanze di Natale.
In mezzo c'è Natale.
Di solito slitta sempre di qualche mese, quindi ipotizzare che effettivamente anche dopo, insomma, l'atto notarile c'è un altro step, che è quello della concessione edilizia, che sicuramente avrà anche quello step lì, le sue tempistiche. Pensare di vedere le ruspe nei primi mesi, forse...
No, nei primi mesi no. Quello ce lo possiamo... penso quasi scordare nei primissimi mesi, però periodo estivo secondo me
da
già
un anno, dai, diamoci questa data e poi andremo a bussare.
Poi dopo può essere veloce, insomma, una volta partiti può essere molto 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 veloce per quello che riguarda i primi due step. Johnny Red dice: se Tiong avesse saputo che ci voleva tutto questo tempo per fare il centro sportivo, mi sa che cambiava idea e non faceva niente. Già sapeva tutto Johnny. Quando si fanno queste cose, non è la costruzione della gabbietta dei polli o dei canarini, qui stiamo parlando di investimenti pesanti, tutto è già stato calcolato nei tempi, e anche il discorso eventualmente di una maggiorazione elastica della tempistica, perché nessuno immaginava la guerra che stiamo vivendo, l'aumento dei prezzi della materia prima, cioè tutto è tutto che contribuisce a un ritardo generalizzato. Quindi già noi siamo come italiani abituati ai ritardi, cioè, è difficile che noi diciamo che una cosa venga fatta il giorno X e poi realmente quel giorno la cosa è fatta. È sempre qualcosa che non funziona. Poi qui in questo caso stiamo parlando di un investimento pesante che però garantisce anche un futuro alla prima squadra, quindi è tranquillo che anche questo da mettere in cantiere, perché se c'è quello, insomma, abbastanza garantito, no? Stiamo vedendo adesso cosa succede nella massima serie.
No, infatti abbiamo fatto un grosso passo in avanti qua ad Ancona. Poi dobbiamo comunque tenere in considerazione che i protagonisti vogliono in ogni caso avviare questo progetto, che ritardi, insomma, che abbiamo messo in conto ci sarà, verrà eseguito. Cambiamo argomento, Stefano.
Sì.
Siamo partiti a gamba tesa sul discorso del bando, però in realtà c'è tutta un'altra parte, quella invece sportiva, che dovremo e dobbiamo analizzare, perché questo è un e sarà un fine settimana importante. Un fine settimana importante perché se il 20 giugno sono state presentate da parte delle squadre di competenza le iscrizioni per partecipare al prossimo campionato di Serie C, ricordiamo che l'unica squadra che non ha presentato la domanda di iscrizione è stato il Pordenone, che ha rinunciato ovviamente per i problemi del fallimento in atto della società, e quindi dal 20 giugno al 30 giugno la Covisoc farà e detterà quelle che saranno le squadre ammesse o non al prossimo campionato di Serie C, con, lo sappiamo benissimo, occhi puntati alla situazione del Siena, che potrebbe avere dei problemi in seno all'iscrizione, in quanto sappiamo che la domanda che ha presentato è sprovvista di alcuni adempimenti, appunto, che potrebbero far sì che il club toscano non venga ammesso retrocesso al campionato di Serie C. A questo punto si aprirà un buco e vedremo e cercheremo di capire come verrà appunto colmato. Non è un panorama rosio quello della Serie C, tanto quanto anche quello della categoria cadetta, dove Lecco e anche Regina hanno le sue problematiche che conosciamo benissimo. Il Lecco, per quello che riguarda, potrebbe non essere ammesso alla Serie B per quello che riguarda l'impiantistica, quindi le problematiche relative allo stadio, mentre la situazione è diversa per la Regina, che invece ha al suo cospetto delle problematiche economiche che vedremo se andrà a colmare o meno. Lo scenario verrà dell'inizio appunto questo fine settimana, un fine settimana dove avrà inizio anche il calcio mercato al via ufficiale, perché si aprirà ufficialmente il calcio mercato estivo. Sappiamo, per quello che ci riguarda, che il DS Micciola è già attivo da praticamente fine playoff per quello che riguarda l'Ancona. Sappiamo anche che ci sono state già delle riconferme in casa biancorossa, che poi mano a mano verranno ufficializzate. La prima su tutte quelle, volendo ricapitolare, quella di Mister Donadel, ma tra i giocatori riconfermati anche Tommaso Barnabà, che sarà uno dei nostri prossimi ospiti, una riconferma contrattuale fino al 2025. Anche il centrocampista Basso è stato riconfermato per un altro anno con la maglia biancorossa, giocatori che sono stati riconfermati perché piacciono a Mister Donadel. Poi andremo a fare il punto sul mercato con il nostro collega Peppe Gallozzi, che è lì prima della data, anche per lui importante, quella di sabato, dove cambierà il suo status da celibe a sposato. Sì, poi gli faremo anche gli auguri. Insomma, da lì capiremo dalla voce di Peppe quali sono i risvolti di mercato per quello che riguarda l'Ancona. Però andiamo un attimino a decifrare quelli che possono essere gli scenari nel
anche
panorama
questo,
generale della Serie C e della Serie
anche
B.
Anche questo che ti faccio vedere è uno scenario da approfondire, quello che riguarda la Fermana. Anche lì situazioni un po' particolari con la cessione societaria. Insomma, tutto da vedere quello che accadrà in questo campionato. Ma c'è un esperto che abbiamo già in linea.
Ci abbiamo un esperto, il giornalista del Corriere dello Sport, amico di sempre, Massimo Boccucci. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti voi, ben trovati.
Allora, dicevo, caos estivo in Serie C, ma non solo, anche in Serie B. Ci siamo un pochino abituati, un caos che coinvolge vari club, su tutti, per quello che ci riguarda un po' più da vicino, il Siena, difficoltà economiche quelle del club toscano. Che panorama secondo te, Massimo, si potrebbe delineare qualora il Siena venisse estromesso dal campionato di Lega Pro? Bella domanda.
Ma va, che sorpresa che non ci sono problemi nel sottoiscrizioni e che scopriamo che qualcuno ha difficoltà a iscriversi, qualcuno l'ha fatto ma senza presentare tutta la documentazione. L'impressione è che il Siena abbia fatto finta di iscriversi, poi c'è ancora qualche giorno, ma lo capiremo meglio quando renderanno noti gli organici. Ma credo che siamo di fronte all'ennesimo caso di una gestione generale molto deficitaria dal punto di vista delle regole della loro applicazione, soprattutto queste scadenze un po' così, come se dessero l'idea che tutto è risolto e chiarito con quel passaggio che è appunto l'atto dell'iscrizione, invece poi si apre tutta un'altra partita che dura giorni e che non si sa dove porta. Allora, partiamo dal fatto che sono ancora sub iudice in Serie B Lecco e Regina, anche se il Lecco va per risolvere il problema, perché sfido chiunque a immaginare che Lecco debba essere estromesso perché ha vinto il campionato alle ore 20 circa di domenica scorsa e questi entro martedì dovevano fare tutto quello che altri hanno fatto in un mese, e questo già è una discrepanza assoluta, tenendo poi conto che il Lecco avrebbe o farebbe ricorso in tutte le sedi, lo vincerebbe perché i playoff sono slittati e quindi tutti i tempi sono slittati, non puoi chiedere a un club in 48 ore di risolvere i problemi, sapendo che c'è soffia sul fuoco per non farlo iscrivere. Non facciamo nomi e cognomi, cerchiamo del Breccia, per essere chiari, che manovra, tra virgolette, tutta la situazione che si è creata, perché prima il Lecce era convinto di andare a giocare a Monza, poi il Monza si è ritirato e poi è venuto fuori Padova con la questione della PEC mandata fin domani mattina invece che la sera della scadenza, diciamo, dei termini. Poi c'è il caso Regina con tutta la vicenda legata ai debiti di cui si sa e non si sa. Poi scendendo in C, caso più eclatante sicuramente il Siena, qui si deve ragionare in termini di riammissione e o ripescaggio, che sono due cose sostanzialmente diverse. E quindi bisogna vedere il criterio che adotteranno. Credo che in entrambi i casi, sia dell'Ecco della Regina in Serie B che nel caso del Siena in Serie C, si debba parlare di riammissione, non di ripescaggio. Però è altrettanto vero che sarebbe clamoroso, qualora il Lecco venisse estromesso, che la Serie C abbia fatto in quel caso i playoff per non mandare su nessuno, sebbene abbia coinvolto 28 squadre. Immaginiamo anche che il format della C prevede la promozione di 4 squadre, 3 direttamente attraverso la prima posizione e la quarta attraverso i playoff, e poi improvvisamente se una squadra non ce la fa, e ripeto, adesso vediamo come va a finire con Lecco, ma io credo che Lecco alla fine ce la potrebbe fare. Ma se Lecco non dovesse essere ammesso, è singolare che si debba parlare di riammissione del Brescia, non invece di promozione del Foggia, che ha fatto la finale del playoff.
E lì spingono molto, Brescia, Perugia, ma anche il Foggia, come dicevi tu, cerca di rivendicare, no, la regola del passaggio appunto attraverso i playoff, e quindi della quarta promossa, tra virgolette, in Serie B.
Ma ha ragione il Foggia, 100.000 volte. A parte che Perugia, sinceramente, mi pare veramente, cioè, Perugia dovrebbe sperare che anche la Regina, ma poi ripeto, io credo che il Foggia abbia tutto il diritto, se il Lecco dovesse arrendersi, che non credo, però vedi, facciamo l'ipotesi che il Lecco non ce la faccia, ma il Foggia ha tutto il diritto, la C deve esprimere la quarta promossa, e oltretutto si sono fatti playoff lunghissimi, e adesso è curioso che, siccome l'Eco non ce la fa, allora facciamo la formuletta della riammissione, che è un modo aggirante per evitare il ripescaggio, che poi anche nel caso del Foggia una riammissione è un'ammissione più che una riammissione, perché il Foggia ha maturato un diritto in quanto finalista dei playoff.
Certo.
Mi pare che non faccia una piega.
È una bagarre, insomma, una telenovela estiva che ci terrà impegnati a capire poi come effettivamente ci si dovrà muovere. Intanto venerdì arriva il parere della Covisoc e già da lì qualche scenario più chiaro dovrà delinearsi per forza.
Certo, perché lì capiremo chi ha barato nella iscrizione, chi ha fatto l'iscrizione. Io mi chiedo il Siena come abbia fatto, perché fino a mezzanotte, no, la scadenza, diciamo, non si sapeva nulla, e poi improvvisamente la mattina dopo si è appreso che Montanari aveva fatto l'iscrizione, ma sai, l'iscrizione è un atto formale di per sé, dopo tocca vedere i documenti che certo. Ha presentato, le garanzie, la fideiussione e quant'altro, oltre ad aver fatto tutti i pagamenti con i contributi compresi. Non lo so sinceramente, io sono molto scettico sul Siena, però magari può darsi che ci smentisce ed ha risolto tutti i problemi. Ho qualche dubbio, molti dubbi, però giustamente hai fatto riferimento a una prima scadenza che non sarà, secondo me, l'ultima parola, perché immaginiamo ricorsi, contro ricorsi e chi più ne ha ne metta.
Allora, hai detto bene, ci saranno sicuramente ricorsi fino, insomma, al TAR, fino al Consiglio di Stato, però da questo punto di vista Gravina, ma anche lo stesso Marani, sono stati abbastanza categorici, nel senso che questi ricorsi e controricorsi non dovranno ostacolare il via, che è quello del 27 agosto, insomma niente intoppi per quello che riguardano le date ufficiali. Ci crediamo?
Lo dico tutte le volte, Silvia, però poi bisogna fare i conti con i diritti che hanno i club esclusi di poter fare ricorso, di poter appellarsi, e non è che tu puoi fare un colpo di spugna e decidere perché deve partire il campionato. Anche l'anno scorso abbiamo assistito alla tarantella, io non mi pare che qualcosa sia cambiato, anche perché per fare quello che dicono loro dovresti cambiare i regolamenti, non mi risulta che i regolamenti siano cambiati. Bisognerà vedere se i tribunali, chiamiamolo così, che prendono sempre più piede nella decisione di come sono i format dei campionati, se i tribunali nel pieno del Ferragosto lavoreranno, perché poi alla fine siamo su questo, cioè noi abbiamo di fatto un sistema che rimanda tutto ad agosto sostanzialmente.
Quando tutti vanno in ferie.
Quando tutti vanno in ferie, certo, giudici compresi, i quali giudici non è che che gliene frega molto se il campionato slitta di una settimana o di due, perché il problema non è dei giudici, il problema è del sistema che deve autotutelarsi con elementi di garanzia. Non è demandato al fatto, io non me la prendo con i tribunali, perché ai tribunali ci si ricorre quando le regole non sono chiare, se no io non ho bisogno di andare ai tribunali se le regole sono chiare. Quando uno va ai tribunali è perché il sistema che hai creato non è garantista e non ti dà una certezza della decisione che uno prende, che sia consona alle regole, quelle generali che superano sempre quelle particolari. Le leggi vanno sopra i regolamenti. Siccome il calcio si dà dei regolamenti che sono spesso in contraddizione con le leggi, facciamo l'esempio dell'Ecco, che è più clamoroso. Se l'Ecco viene escluso, l'Ecco penso che faccia ricorso in tutte le sedi e per me potrebbe vincerlo, perché all'Ecco sono stati differiti i playoff. L'Ecco, secondo loro, doveva risolvere tutti i problemi 48 ore, entro 48 ore dall'aver vinto il campionato. Ma siamo matti! Chi è che prima di vincere il campionato si deve organizzare,
si
organizza per il campionato superiore? Ma non lo
per un'eventuale iscrizione,
Certo, io mi iscrivo quando sono sicuro del campionato d'appartenenza, non lo posso fare prima, no?
Certo.
Anche se è noto, perché lo ha detto Luciano Foschi, l'allenatore, in conferenza stampa, che loro, dopo la vittoria di Foggia, c'è stato un contatto con il Monza, precisamente con Adriano Galliani, il Monza si era detto disponibile a dare lo stadio, quindi avevano gettato delle basi, nonostante la prudenza non sia mai troppa, perché vinci a Foggia, ma dopo devi anche fare risultati in casa, tant'è che il Foggia dopo 4 minuti ha fatto gol a Lecco, tanto per essere chiari. E allora poi il Monza si ritira, loro dirottano su Padova, il prefetto martedì non è in sede, però ha mandato di fare la documentazione, la PEC la manda il mercoledì mattina ed è considerato fuori tempo massimo. Ma diamo di matto! L'uomo di matto! Cioè, stiamo parlando di un club che ha avuto 48 ore per iscriversi. Io penso che è una follia. E sfido un giudice a non dare ragione a Lecco. Lo sfido io a trovare un giudice che non dà ragione a Lecco.
Hai perfettamente ragione, la considerazione è pertinente. Vedremo che risvolti in realtà verranno fuori. Tra l'altro, invece, per quello che riguarda la Serie C, sappiamo che ci sono attualmente 59 squadre, no? Perché il Pordenone, tutte le problematiche che sappiamo, fallimentari, ha rinunciato, ovviamente, e quindi ci sarebbe, diciamo, anche un posto vacante, no? in Serie C. E anche qui, da questo punto di vista, il neopresidente Marani è stato perentorio e vuole una Serie C da 60 squadre, sia mai da 61.
Allora, in quel caso ci sarà una riammissione tra una retrocessa, si stabiliranno i criteri e verrà fuori da lì. Perché non la puoi prendere in questo caso in Serie D, perché noi sappiamo che i playoff in Serie D non contano un tubo, cioè vengono fatti per divertimento.
In cima della lista, forse Massimo, c'è il Mantova.
Esatto, il primo della lista è il Mantova, lo stavo per dire che è in pole position per la riammissione, probabilmente sarà il Mantova, però anche lì aspettano evidentemente di sapere prima se c'è anche il Siena inguagliato, che non si scriverà o meno, perché se il Siena il caso rientra, a quel punto si procederà alla riammissione del Mantova e il format della C è salvo, perché qualora il Lecco dovesse essere escluso dalla B, sarebbe escluso anche dalla C automaticamente. Questo è poco ma sicuro.
Beh, una beffa per il Lecco davvero clamorosa,
sicuro.
Se fosse. Certo. Quindi da una parte mi sento di dire col cuore di fare il tifo per il Lecco, che aveva ritrovato anche meritatamente la Serie B dopo 50 anni.
Concordo in pieno. Credo che se la sia meritata, conquistata sul campo. Io confido che ripeto, abbia la possibilità di avere una tempistica congrua rispetto appunto al fatto che ha vinto il campionato molto tardi rispetto agli altri. ma non per colpa sua, addirittura, come ricordiamo, i playoff sono slittati sempre per le famose vicende di ricorsi.
Allora Massimo, i prossimi step, l'abbiamo detto, il 30 giugno si pronuncerà la Covisoc, il 7 luglio ci sarà il Consiglio federale che darà insomma anche lui i suoi verdetti e eventualmente aprirà le pratiche per la riammissione, se ce ne sarà appunto bisogno. Dopodiché questi organici, per quanto ce li dovremmo aspettare?
Guarda, chi ci vuole la palla di vetro? Che non,
dai che ce l'hai, scherzo, no, te l'ho fatta apposta la domanda.
Le scadenze che si sono date sono molto aleatorie, perché sì. Bisogna vedere se ci sono i ricorsi o meno. Io non me la sento di azzardare, perché bisogna capire se ci sono i ricorsi. Se ci sono i ricorsi è un conto, se no no. Quindi non, se tutto fila liscio, gli organici ci saranno a metà luglio. Senza nulla osta, però io non lo so, perché bisogna capire, per esempio, il Siena, se venisse escluso e fa ricorso, che succede? Perché magari quello del Siena è convinto che aveva i requisiti per essere ammesso. Non possiamo stare nella testa di chi balla tra l'esserci o meno, quindi non mi sento da azzardare le questioni. Poi anche il Lecco dovesse essere escluso, che un bar dalla B alla D l'accetterebbe a cuor leggero? Non credo. Cioè, io... siamo in un'altra situazione che assomiglia tanto a quella dell'anno scorso, 2 anni fa. Guarda che ogni anno ce n'è una.
Ce n'è una,
minimo,
sì.
Forse anche due, forse anche tre. Beh. Me la sento di dire che quest'anno sarà meglio degli altri, perché non lo so. Il 30 sicuramente, il 1 luglio ne sapremo di più, questo sì. Perché se il Siena si arrende, non c'ha possibilità di scampo, avremo già un elemento di chiarezza. Ma
certo.
Aspetterei, perché oggettivamente non so che ha fatto Montanari. Perché lui è convinto di averla scritta. A Siena dicono tutti che è un bluff, però sai, sembrava che non fosse neanche iscritto, poi invece la mattina abbiamo scoperto che l'ha iscritta. Mercoledì scorso la mattina si è saputo che ha rispettato la tempistica, ma mica sappiamo che cosa ha presentato e se ha le carte in regola.
E lo sapremo fra qualche giorno e poi insomma vedremo. Parliamo invece di cose un po' più belle, tra virgolette, parliamo un po' di questo calciomercato che è quasi al via, delle varie trattative che comunque ci sono in essere, del tuo Gubbio, come sta andando la formazione della prossima squadra?
Allora, intanto partiamo dal fatto che diamo per scontato che Marani confermerà, sarà il suo primo campionato da strutturare, confermerà la filosofia che ha caratterizzato i tre gironi della stagione scorsa, cioè una filosofia geografica che taglia l'Italia in modo trasversale, quindi nord, centro e sud. Se non succede niente di particolare, è immaginabile che il girone B avrà una stella su tutte, che è quella del Cesena, fermo restando che deve comprare un portiere dopo quello che ha tribolato la stagione passata. Se compra un portiere buono, secondo me Cesena sarà la squadra da battere. La curiosità può essere la SPAL, per capire se ripartirà e come, perché ancora deve farlo l'allenatore, sembra favorito Francesco Baldini, ma non è detto, quindi bisogna capire anche la SPAL, che c'è il nome, ma il nome da solo non basta.
Certo.
E poi il Gubbio secondo me c'ha Braglia, ma gli investimenti, Arena andrà sicuramente via, probabilmente in Serie B, forse a Venezia come sembra, ma non è detto. Il Gubbio c'ha Braglia, che è una garanzia da questo punto di vista, ma Braglia non va in campo, non gioca, quindi per quanto il Gubbio possa fare un buon organico, bisogna vedere anche se terrà gli altri giovani importanti che ha avuto, che sono Bonini, Spina e soprattutto Di Stefano, che non credo che rimarrà a Gubbio, anche perché c'è anche 3-4 squadre di Serie B che lo vogliono, il cartellino della Sampdoria. Quindi bisogna capire un po', sicuramente è il Cesena la squadra da battere, su questo non ho dubbi al momento.
Quindi sarà insomma la formazione candidata alla vittoria del campionato, del prossimo secondo campionato di Lega Pro, tra le varie...
Sta lavorando Fabio Artico, che è il nuovo direttore generale, che fa di fatto anche il direttore sportivo, e appunto ripeto, a parte Spendi che probabilmente andrà via, ma il Cesena c'è una squadra già importante e la completerà, e soprattutto anche appunto sul discorso del portiere, che è stato il tallone d'Achille che non le ha permesso prima di vincere il campionato nel duello con Reggiana e Rentelle, e poi anche riuscire malamente ai playoff.
Ecco, secondo te si potrebbe alzare il livello del girone rispetto alla, alla scorsa stagione, e, insomma, facendo conto delle possibili squadre che apparterranno al girone B?
Più alto dell'anno scorso mi pare complicato, anche se Lentella rifarà la squadra per vincere, anche se Lentella, il presidente, ha confermato l'allenatore, che più che un allenatore è un amico, perché sul piano dell'allenatore mi pare che non abbia reso rispetto al potenziale che aveva, anche perché lì è stata una gara tra Reggiana e Lentella chi buttasse via il campionato sostanzialmente. Il più alto dell'anno scorso secondo me no, perché poi l'assenza della Reggiana peserà e non sarà compensata dalla SPAL, perché la SPAL è un cantiere non è la Reggiana che aveva fatto lo squadrone insieme a Lentella, la Cesena, quindi qualcosa il girone perderà, però poi bisogna vedere, adesso aspettiamo la composizione dei gironi, ma così a lume di naso mi viene da dire che sulla carta dovrebbe essere un peletto inferiore dal punto di vista del tasso tecnico tra chi sta in alto rispetto alla stagione precedente, cioè quella che abbiamo visto quest'anno.
Meno equilibrio. Il Perugia come lo collochi? Che anche, insomma, il Perugia
Non l'ho nominato, il Perugia non l'ho nominato per niente, il Perugia per due motivi. Il primo, perché ancora non ha fatto nulla.
Anche lì ci sono problemi societari. Niente. Tra l'altro oggi leggevo di un interessamento del Manuele di Savoia alla Perugia.
Vabbè, quelle sono le putate, vabbè.
Di una giornata di mezza estate.
Sì, penso di sì. E poi non sarei sicurissimo che venga nel girone B, perché c'è una possibilità, però ripeto, se l'Ecco c'è o non c'è, cambia. Se la Regina in B c'è o non c'è, cambia. Perché ci sono squadre che salgono da sotto, o quantomeno che vengono ripescate, riammesse, tipo il Brescia che è in ballo. Perugia si sente in ballo, ma credo più difficile. Però per esempio c'è il Foggia che potrebbe essere in ballo. Perché è complicato? Perché il Perugia potrebbe finire nel girone C, essendo una squadra al limbo dal punto di vista geografico. Quindi non lo so. E poi in questo momento il presidente Santopadre non ci ha fatto sapere nulla. Lui ha in mente di promuovere Giugliarelli, potere giovanili, a fare il direttore sportivo, ma c'è un problema: Giugliarelli non ha il patentino da direttore sportivo, quindi dovrebbe prendere un prestanome, cosa che Santopadre di solito non fa, perché deve pagare due, quindi non credo che lo faccia.
Quindi ancora bagarre all'interno della società perugina, insomma. Tutto da...
Ma non è la società, lì la società è uno solo, è il presidente Santopadre, la società non esiste, è lui. Quindi siccome lui non parla, siccome al momento non ha fatto una mossa, se non far sapere che sta lì a lottare per farsi riammettere, ma ripeto, la vedo molto dura, però lui legittimamente spera, nel senso dal suo punto di vista, è difficile inquadrare in questo momento il Perugia in Serie C ed è ancora più difficile inquadrarlo nel girone B.
Perfetto, ci siamo detti tutto e non ci siamo detti quasi nulla. Aspettiamo.
Ma non ci siamo detti nulla, siamo in un momento, sì, siamo in un momento di limbo talmente. Non è un problema di. Agli ascoltatori bisogna dire le cose vere, non è, se vogliamo possiamo illudere tutti, ma ancora veramente siamo in una fase embrionale con dei casini connessi che peraltro tutti gli anni è questa storia. Per cui gli ascoltatori devono prendere consapevolezza che quando si dialoga come stiamo facendo noi, non si può dare fumo. Io non amo parlare di cose che potrebbero essere ma potrebbero non essere. Allora è meglio dire quello che è la certezza, cioè come sta ogni società, come sta messo ogni club, qual è lo scenario attuale, perché poi le previsioni ognuno può fare le sue, ma non è che non abbiamo la palla di vetro noi, certo. Io non faccio il mago, quindi io in questo momento il quadro è questo e non è un quadro che ci permette di fare molta analisi per esempio sugli organici e la forza delle squadre.
Esattamente, e quindi dovremo aspettare, ecco, che si delineano nel migliore dei modi e il prima possibile i vari scenari, i vari contesti delle varie società. Massimo, io ti ringrazio, sei stato sempre puntuale e pertinente come al solito.
Grazie a voi, buona serata a tutti, un saluto ai tifosi dorici.
A presto.
Bene, ringraziamo anche la voce, la simpatia e l'oculatezza di Massimo Boccucci, è sempre preciso, puntuale, come dici tu giustamente, cara la mia Silvia. E Gianluca diceva, per Massimo Boccucci ogni anno i soliti problemi per alcune formazioni di serie C, e aggiungerei anche in serie B.
E anche qua ci sono, come abbiamo appunto appurato, non che non lo sapessimo, perché comunque i social e le varie testate comunque informano dell'andamento di quello che per quello che riguarda la serie C, ma anche la serie B, che ci sono delle situazioni che dovranno ancora essere delineate, tenendo conto che le società subiudice potranno eventualmente, come già conosciamo, fare ricorsi e controricorsi. Tutto quello che riguarda la composizione degli organici potrebbe slittare addirittura alla metà di luglio, se poi andrà bene. Gli organi federali dicono che tutto verrà eseguito nei tempi giusti e che nessun inizio verrà compromesso, però ecco, staremo a vedere, perché sarà l'ennesima estate rovente per quello che riguarda appunto le varie composizioni, per quello che riguarda la Lega Pro, ma soprattutto anche la serie cadetta, con questo Lecco e Reggiana appunto da definire anche in serie C la situazione del Siena, e appunto le varie società che prestano eventualmente per essere riammesse ai rispettivi campionati che hanno perso. Altri SMS, insomma, per la appunto composizione dei gironi tutti gli anni è il solito, anche Gianni ce lo conferma. Meno male che noi possiamo dire chi se ne frega, non ci riguarda. Hai ragione, la constatazione è pertinente, perché quello che tutto sommato noi dovremmo fare è attendere, ma nel frattempo per fortuna il nostro direttore sportivo potrà ragionare su le varie manovre di mercato a tutto tondo, in base appunto agli obiettivi, al budget a disposizione, per lanciare l'Ancona in un prossimo campionato che magari sarà meno equilibrato rispetto all'anno scorso, ma che avrà i suoi punti sicuramente di forza, come ci ha fatto notare Massimo Boccucci con il Cesena in Lizza e varie altre società che nel frattempo potranno formare la rosa migliore per affrontare la prossima stagione. E l'Ancona potrà dire la sua, perché sappiamo benissimo che rispetto all'anno scorso non ci sarà una rivoluzione totale per quello che riguarda la rosa biancorossa. Sappiamo che il direttore sportivo insieme al mister hanno diciamo stilato la lista dei riconfermati. Qualche nome lo possiamo anche fare, abbiamo detto di Perrucchini per quello che riguarda i pali, abbiamo detto del difensore Tommaso Barnabà che avremo fra poco ai nostri microfoni, abbiamo detto anche di Basso, di Paolucci, di Gatto possibilmente, che potrebbe rimanere in formazione. Abbiamo detto di Spagnoli e di Massimo, poi entreremo meglio nel dettaglio con il nostro Peppe Gallozzi, ma sappiamo anche che il DS Micciola è a lavoro per quello che riguarda non solo le uscite ma anche le nuove entrate. Sappiamo di poter contare su una base importante e di andare ad inserire quegli elementi, perché poi la strategia è questo, quegli elementi che fanno al caso del gioco tecnico-tattico di mister Donadel, che sarà il 3-4-1-2 o 3-4-2-1 a seconda insomma dell'avversario. Un'Ancona che dal centrocampo in su sarà molto camaleontica, ma che si schiererà con la perentoria difesa a tre. Un'Ancona che dovrà appunto inserire quegli elementi capaci di andare a colmare i gap intravisti, visti in questa stagione, e ce ne sono stati diversi insomma.
Secondo te, poi andiamo con l'ultimo messaggio, poi andiamo in pubblicità, secondo te il Pineto new entry prendere al posto del Pescara, quindi girone C, o come era successo precedentemente farà un salto nel girone B?
Anche qui dovremo vedere, perché appunto il discorso che faceva Massimo Boccucci sulla permanenza o meno dell'Ecco in Serie B farà la differenza a questa, questo posto occupato dall'Ecco e da lì insomma i vari retroscena su chi eventualmente, nel caso in cui l'Ecco non dovesse ripartire né dalla Serie B né dalla Serie C, capire chi sarà riammesso al campionato, con il Brescia che spinge in tutti i modi, ma anche il Foggia che vorrà far valere il diritto, no? Di quarta eventualmente promossa dalla C, stando appunto al regolamento di Lega Pro. È tutto un dire, Stefano, bisogna capire.
Tutte sorprese. Intanto sì. Giù ci scrive, dice: l'Ecco alla fine sarà iscritto alla Serie B. Se al posto del Brescia ci fosse stato l'Ascoli, allora avrei avuto qualche dubbio. Ecco questa notizia, questo messaggino, noi andiamo in pubblicità, state con noi perché si va in casa Ancona.
Bianco Rosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One, che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso versione estate, e questo nostro amico dice: il Monte Rosi giocherà a Teramo, quindi per assurdo geograficamente viene prima del Pineto.
Anche questo è una considerazione giusta, quindi
stiamo parlando dei gironi, cosa potrà capitarci.
Vedremo, perché qui mi sembra che insomma ci sarà da capire bene poi effettivamente chi farà parte insomma di questa serie.
Ci sorprenderanno, dai, come ogni anno succede, alla fine la Lega ci sorprenderà con un girone tutto particolare in orizzontale, si spera. E poi dopo ci sono queste orizzontali con virgole, perché ogni tanto c'è qualche sviatura a questa orizzontale.
Noi
però
ce l'abbiamo avuta molto grossa, cioè abbiamo le sarde, quindi.
Vabbè, però adesso siamo in casa Ancona,
Certo, lo so, lo presento subito, perché è uno dei primi ad essere riconfermati in casa Ancona, come hai detto tu, Stefano, il terzino destro, Tommaso Barnabà. Ciao Tommaso.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Allora, sei cresciuto nelle giovanili del Bologna, ex Mezzolara, l'anno scorso sei approdato nella Dorica e sei stato quest'anno uno dei primi ad essere riconfermati perché, insomma, mister Donadel ti ha voluto, ti vuole nel suo, nella sua rosa. Partiamo proprio con il piede giusto.
Sì, direi di sì, è stato un onore aver la riconferma e la riconferma da parte della società e quindi ringrazio la dirigenza e farò meglio, diciamo, per continuare questo percorso, ecco, per far bene.
Contratto fino al 2025, se non sbaglio?
Sì, 2 anni, sì.
Quindi un biennale con tante prospettive, ma soprattutto con la consapevolezza di aver trovato anche un allenatore che crede in te, crede nelle tue caratteristiche e potenzialità. Secondo te, in che cosa l'hai convinto di più al mister?
Diciamo che convincere un mister non è mai facile, quindi passo dopo passo qualsiasi giocatore prova a fare il meglio per convincere qualsiasi allenatore. Quindi credo che la chiave in ognuno di noi che fa questo sport di professione è quello di fare il meglio giorno dopo giorno, quindi essere professionali in primis e dare tutto, quello sicuramente. Poi arriva la parte tattica e la parte tecnica, quindi questo sicuramente.
Ecco, con la Vitto ti avevamo visto poco, no? E nella posizione di terzino destro, che in effetti è il tuo ruolo, no? di competenza.
Sì.
Però, ecco, mister Donadel predilige una difesa 3 e tu sei anche stato il terzo dei tre dietro. Quindi caratteristiche duttili le tue, ti trovi bene anche nella difesa 3.
Sì, con Colavito ho fatto il terzino destro e a volte il quinto di destra, visto la mancanza di mezzoni, a volte abbiamo giocato a 5 e ho fatto il quinto di destra, mi sono trovato bene. E con l'arrivo di mister Donadella sì, mi sono trovato a fare il braccetto di destra, un ruolo che non ho mai fatto, però diciamo che mi riesco ad adattare facilmente a qualsiasi ruolo e provo a farlo al meglio, quello sicuramente. Ecco, una caratteristica che mi contraddistingue può essere quella di essere duttile in vari ruoli.
Ecco, tra l'altro sei giovane, 22 anni, però hai anche dimostrato, no, una certa personalità quando sei stato anche chiamato in causa in partite determinanti o comunque particolari come quelle dei play-off, dove ti sei messo in mostra non solo per le tue qualità diciamo difensive, ma anche perché hai regalato anche degli assist importanti e hai anche il guizzo al tiro.
Sì, sono un giocatore che ama la fase d'attacco anche giocando in difesa, quindi quello sicuramente mi piace molto spingere, datele diciamo origini da quinto e terzino, quindi è un ruolo che non è facile perché comunque si predilige la fase difensiva, però quando si può provo a spingere, fare il possibile, ecco, anche in fase d'attacco, quello sicuramente.
Ecco, che ambiente hai trovato all'interno della società biancorossa ad Ancona, tanto che ti ha comunque convinto, immagino, anche quell'aspetto lì a voler restare in biancorosso?
Beh, la piazza di Ancona parla da sola la propria storia, l'ambiente che si è creato con i tifosi, tutto quello che ci circonda Ancona, quindi è una piazza storica, un tifo clamoroso, e la prima cosa che mi ha convinto è stata proprio la curva. Quando entriamo in campo sappiamo che il 12° uomo è con noi e quindi quello, diciamo, è già una cosa che va oltre tutto. E poi dopo una società ambiziosa, una società che ha voglia di far bene e molto professionale, ecco. Quindi con gente con la testa sulle spalle e mi ha fatto piacere che credono ancora in me, ecco.
Ecco, ovviamente ci sarà, no, da rilanciarsi in una nuova stagione, una stagione che dovrà essere ancora abbastanza delineata per quello che saranno i prossimi eventualmente avversari, però l'Ancona parte da un presupposto importante che è quello di far perno su degli elementi, su dei giocatori che hanno già avuto un vissuto, no, con la maglia biancorossa e poi ovviamente con il mercato arriveranno anche dei nuovi compagni. Che idea ti sei fatto anche e soprattutto cosa ti aspetti dal futuro, dalla prossima stagione?
Ma certamente, come hai detto te, la rosa parte dalle riconferme, quindi aver già una base importante
è tanta roba, e visto che abbiamo visto la fine del nostro campionato, eravamo ancora più uniti come gruppo, quindi credo che sia una forza che ci porterà a far meglio anche quest'anno, e poi i ragazzi che arriveranno per completare la rosa, diciamo, daranno un livello di come sarà la rosa, ecco, questo sicuramente. Poi il campionato non è facile, sappiamo che ci sono squadre che lotteranno per vincere come succede ogni anno, e quindi nulla, troveremo squadre come la Spal che retrocesse, il Perugia e lo stesso Cesena, quindi sono squadre ambiziose che hanno sempre voglia di far bene come noi d'altronde, ecco.
Ecco, che cosa ha portato all'interno dello spogliatoio, all'interno del gruppo, un mister nuovo, giovane come Marco Donadel?
Sicuramente ha portato della consapevolezza dei propri mezzi, perché arrivavamo da un momento non facile, e ci ha convinto che noi siamo una squadra forte. Eravamo e lo siamo tuttora. Siamo una squadra forte, con elementi forti, e di questo ci dobbiamo credere in primis noi, poi i risultati arrivano, le cose tattiche, le cose tecniche arrivano in secondo piano, ma come ha sempre detto lui, la parte mentale è fondamentale, quindi ci ha dato una spinta in quello sicuramente.
Allora, arrivano Tommaso SMS per te. Luigi su Facebook, nella nostra pagina Facebook, ti scrive: ciao Tommy, sono Giovanni, io non vedo l'ora che la stagione ricominci. Come lo scorso anno verrò di sicuro in ritiro a fare il tifo per voi. Sono molto contento che sei rimasto, e sono certo farai un gran campionato. Spero di poter arricchire la mia collezione con la tua maglia. Sei forte. Luigi Gianmarchi.
Lo saluto.
Lo conosci?
Ogni tanto, sì, mi scrive, ogni tanto ci sentiamo.
Si è creato no, questo clima anche di amicizia, tra virgolette, con la piazza, con qualche tifoso. Poi noi anconetani siamo, insomma, molto di cuore in questo senso.
Sì, si è visto con molti tifosi, sono arrivati dei messaggi, ed è stato molto bello, perché quando arriva una riconferma e i propri tifosi ti scrivono che sono felici, è già un punto di partenza molto molto grande. Sono felice e molto fiero, ecco.
Qualcuno ad un certo punto ti ha anche dato la nomea del talismano biancorosso, perché poi ogni volta che sei entrato in campo non si è perso mai, mi sembra di...
Non tutte le volte, una volta è entrata Imola, dopo un minuto...
Beh, Imola è stata... Però Imola... Scusami, se mi permette, è stata una partita un po' da prendere con le pinze per tutto quel fatto, no, che c'è stato del ritardo...
Un
po' particolare, però insomma, tienitelo forte questa nomea del talismano, perché poi farai comodo,
certo.
E non poco.
Spero di portare fortuna sempre, ecco.
Leonardo scrive: grande Barnabà, rinnovo super meritato, per cui ciao Tommy, altro messaggio: sei forte, animale, con tante
Questi saranno i miei amici che mi stanno...
Un saluto da Imola, Tommy, sì. C'è qualche amico che si è intrufolato, ma è giusto,
sì,
così.
Sì, salute.
Senti, adesso ti godi qualche altra settimanella di vacanza, poi ritiro incombe, si parte verso Cingoli, molto probabilmente.
Sì, siamo già pronti, adesso ricarichiamo le pile, poi saremo tutti pronti per il ritiro sicuramente.
Allora, poi Massimiliano ti scrive: Tommaso, qual è la tua città natale?
Sono nato a Bologna. Ma abito a Imola.
Perfetto. Quindi sei emiliano, romagnolo, come...
Tutte e due,
un po', dai.
Nato in Emilia.
Il giusto mix.
Sì, sì, sì.
Tommaso, io ti ringrazio e sicuramente torneremo a confrontarci con te più avanti, quando inizierà il tutto.
Perfetto, vi ringrazio. Buona serata.
Buona estate.
Grazie
a te.
Bene, lasciamo Tommaso Barnabà, uno dei primi a aver rinnovato per le file biancorosse. Ringraziamo la società, ovviamente, per averci messo a disposizione un proprio tesserato. 334 35 20 488 per i vostri sms e whatsapp, a vostra disposizione la nostra pagina Facebook, oltretutto, o se proprio non sapete cosa fare, c'è anche la mail diretta@radiotua.it, e ogni 4-5 giorni le controlliamo.
Questa sera fortuna a te, Stefano, che stai dando le direttive sui nostri contatti, perché io 0-0, eh.
Vabbè, già clima
di... clima vacanza.
Sì, allora, qui arriva una domanda per uno che dovrebbe essere il nostro prossimo ospite, però
noi la
teniamo in caldo perché adesso ce ne andiamo in pubblicità. Ultimo break per noi.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84. Telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. A dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 2075 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, non siamo scappati all'estero, ma ci siamo. Siamo qua a tenervi compagnia per l'ultimo giro di boa. L'ultimo giro di boa. Ovviamente qui c'è qualcuno che...
non si è riuscito a nascondere.
Che non si è riuscito a nascondere. No, ma oltretutto c'è qualcuno che, siccome che sono gli ultimi momenti da scapolo, probabilmente è occupato con qualche...
meno tre per il nostro buon Peppone Gallozzoni.
Qualcosa che è rimasta...
Ma lavora, quindi, lui sta lavorando, quindi...
Non ci crediamo,
ci ha dato quasi buca, ma noi lo salutiamo e poi con l'ospite che lo sostituirà,
sì,
parlando di calciomercato, gli faremo gli auguri in diretta, ovviamente.
Basta, per
quello che, possiamo. Mi sembra che dobbiamo un attimino tergiversare. Allora,
no, abbiamo, siamo a posto.
L'abbiamo?
Siamo a posto.
Oh, che bello, si è nascosto. Si è nascosto, ma noi lo palesiamo subito. Buonasera, Cristian Camilletti, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Volevamo fare a meno di te, ma non ce l'abbiamo fatta, visto?
Ecco, visto. Ero io che cercavo di fare a meno di voi.
Non ce l'hai fatta nemmeno te.
Nemmeno io, esatto. Ci siamo cercati e voluti.
Allora, Allora, entriamo dentro la parte del calciomercato, lo avevamo promesso ad inizio puntata, perché sabato inizierà ufficialmente il calciomercato, ma noi sappiamo benissimo che il DS Micciola è a lavoro da almeno un mesetto a questa parte, con delle priorità sul taccuino, ovvero la difesa. Esatto. Le uscite per liberare il monte ingaggi e appunto le eventuali riconferme che piano piano vengono fuori. Lascio a te, Christian, mano libera su dove vuoi partire.
Allora, partiamo da dove è concentrato appunto il direttore Micciola, e hai detto bene, concentrato sulla difesa per quanto riguarda le entrate. È un reparto che andrà chiaramente rifatto da nuovo, perché in quel reparto in questo momento hai sotto contratto solamente Camigliano, hai sotto contratto il Barnabà, che ha da poco rinnovato con un contratto biennale, e poi c'è Simone De Santis. Simone De Santis che però è considerato in uscita in questo momento, tra l'altro ha anche rifiutato la proposta del Picerno negli ultimi giorni, e quindi in questo momento è come se tu avessi, diciamo, con un De Santis in uscita ne avresti due giocatori in quel reparto, e quindi c'è molto da lavorare sul reparto difensivo. Il nome che è sulla bocca di tutti e che state leggendo in questi giorni è quello di Andrea Tirisiello della Lucchese, il 28enne capitano appunto della formazione rossonera. È un giocatore ambito sul mercato, non c'è soltanto l'Ancona che già ha fatto la sua proposta economica al ragazzo e già ha comunque accettato, però c'è anche la corte della Virtus Entella, anche se in questo momento l'Entella è più preoccupata a fare le uscite che le entrate, quindi qui diciamo che ci sarebbe da giocare molto sul tempo, da battere sul tempo appunto la concorrenza. Però l'hai detto anche tu, Silvia, in precedenza, anche l'Ancona deve fare delle uscite, deve fare delle uscite perché deve liberare un po' il monte ingaggio. Però questo non vuol dire che se ci fosse la possibilità Micciola non vada ad intervenire e a mettere sotto contratto qualche nuovo giocatore.
Ecco, secondo, ti faccio una domanda secca, sì, secondo te Micciola riuscirà a concludere con Tiritiello per questo fine settimana, o la vedi un po' più complicata la chiusura di per questo giocatore difensore centrale della Lucchese, e in alternativa comunque ci sono altri nomi?
Sì, allora, io la vedo dura che l'affare si concluda in questo fine settimana, ma perché c'è una situazione molto particolare e molto ingarbugliata in questo momento a Lucca.
Si è cambiato il direttore sportivo, se non
è cambiato un po' tutto, ma c'è molta confusione. C'è molta confusione e i giocatori che sono sotto contratto in questo momento con la Lucchese non si sentono tranquilli, perché c'è confusione, e soprattutto c'è l'idea di una società che va a ribasso, e parlo in termini economici, in termini di contratti, in termini di ambizioni, e quindi sono un po' preoccupati. Anche lo stesso Giorgio Tumbarello, che era un vecchio obiettivo di centrocampo per quanto riguarda il DS biancorosso, aveva rinnovato il contratto a febbraio e adesso invece se ne vuole andare lui, come se ne vogliono andare altri giocatori che sono sotto contratto, così come Tiritiello, perché ricordiamo Tiritiello ha ancora un anno di contratto a Lucca, però già ha fatto capire le proprie intenzioni, quindi c'è una rottura in corso tra Tiritiello e la Lucchese. Però qui poi entra in ballo che cosa? Devi trovare un accordo con la Lucchese, e da questo punto di vista non so quanto il direttore Micciola voglia effettivamente avere un contatto, diciamo, diretto con la Lucchese intesa come società. E quindi sai che in questi casi
si allungano i tempi.
Si allungano i tempi, ma poi si lavora molto con i procuratori in questo caso. Quindi dovrà essere molto bravo il procuratore di Andrea Tiritiello per cercare un lieto fine tra le parti. Ecco, come lo risolvi? O il giocatore si svincola in qualche maniera, quindi esce fuori da quell'anno di contratto che ha, oppure devi tentare la via dello scambio, quindi offrire qualche giocatore per concludere un'operazione. Staremo a vedere, comunque non è una strada facile, però è l'obiettivo numero uno. L'obiettivo invece, magari come alternativa, ma che non esclude Tiritiello eventualmente, è quello di Matteo Battistini, che è il centrale difensivo dell'Eco. Poi dopo ce ne sono tanti altri giocatori che sono stati offerti, però sono nomi messi là, che possono essere Davide Riccardi del Siena, può essere Julian Iglianes dell'Avellino, che ha giocato in questa seconda parte di stagione a Novara, e qui poi entra in ballo quello che può essere un eventuale scambio con Mario Prezioso, perché Mario Prezioso, ricordiamoci, che è in uscita in questo momento, appunto, ne stanno parlando con la formazione Irpina.
E questo è il panorama, diciamo, della parte difensiva. Volendo addentrarci in quello che è il centrocampo e, e l'attacco, forse per l'attacco un po' presto per fare nomi.
Ma anche per il centrocampo, cioè i giocatori a centrocampo sono tanti. Riccardo Colodel del Siena, Giuseppe Leone, sempre del Siena, piace appunto Giorgio Tumbarello della Lucchese, ce ne sono tanti sul piatto. Il problema è che sono più i giocatori che vengono offerti in questo momento che quelli che magari possono interessare realmente. Per quello che riguarda il Siena bisogna attendere chiaramente che ci sia l'ufficialità, che il Siena non giochi più il campionato in Serie C, allora a quel punto si vanno a liberare tutti i tesserati e quindi anche più possibilità
margine
di manovra.
Certo, certo. Partiamo allora da quelli che sono le possibili conferme, no? Per quello che riguarda il centrocampo e l'attacco, anche in virtù delle preferenze, no? Che ha stilato mister Donadel in accordo con Micciola. Abbiamo detto Di Basso, no? Ufficializzato il rinnovo nei giorni scorsi per un'altra stagione.
Sì, sì, Basso viene confermato. Chiaramente non è considerato un titolare della squadra, però è un ottimo giocatore che può dare appunto un ricambio in termini numerici partendo dalla panchina. Ha comunque ben impressionato al tecnico Donadel e quindi resterà ad Ancona. Chiaramente qui le uscite la faranno da padrone per quelli che poi entreranno di giocatori. Simonetti, lo sappiamo, difficilmente resterà ad Ancona. C'è stato un sondaggio dell'ASCO la settimana scorsa che è stato rispedito al mittente, Cremonese, Reggiana e tante altre formazioni ci sono su questo ragazzo che ha tanto mercato in cadetteria e da lì poi una volta che fai delle uscite chiaramente ti si crea il posto per delle entrate. Ripeto, a livello di giocatori più o meno saranno quelli, ecco, bisogna poi capire cosa propone il mercato in uscita, nel senso le offerte che arriveranno. Abbiamo capito che comunque certo. Prezioso non rientra nei piani e quindi stanno cercando di piazzarlo in questi giorni.
Chi rientra nei piani però mi sembra di aver capito essere, vabbè, oltre a Basso che l'abbiamo detto, Paolucci e Gatto. Cosa mi dici su Gatto?
Sì, questi due restano a meno che, allora, Paolucci ci sono state delle conferme. Gatto comunque, sia Gatto che Paolucci hanno comunque un altro anno di contratto
certo.
E quindi restano lì. È chiaro che se poi ti arriva l'offerta irrinunciabile, è chiaro che
la vai a trattare.
Se li fai due conti, poi vedi cosa può venire fuori. Però di fatto quelli sono e resteranno lì. Ecco, nei programmi ci sono. Come nei programmi c'è quello di non mettere sul mercato, comunque di rendere incedibile un centravanti come Alberto Spagnoli, che l'Ancona ci punta tantissimo. Poi nelle uscite, ecco, Mattioli ha delle proposte, Moretti lo stesso ha delle proposte, però il discorso è che Moretti le proposte che ha non scaldano in questo momento e soprattutto per il ragazzo comunque restare ad Ancona è una priorità per lui perché è legato alla maglia, però anche qui bisognerà poi capire effettivamente come andrà a finire. E gli altri,
poi ci sarà anche da, insomma, capire le posizioni di Petrella, di Lombardi, mentre esatto. Di Massimo sarà, penso, tra i riconfermati.
Credo proprio di sì, sarà tra i riconfermati. Io però voglio dire una cosa, visto che lo so che in tanti sono lì in attesa del primo colpo in entrata, e allora io vi lascio con questa cosa e vi dico che in 48 ore potrebbe arrivare il primo colpo.
In attacco?
In difesa. Arriverà in difesa, si tratta di un under. Il nome è top secret in questo momento, vi posso solo dire che si tratta di un under. E quindi attendetevi qualcosa di nuovo.
Ma è un nome nuovo?
È un nome nuovo, ma è uscito e vi posso dire con certezza che l'affare in conclusione è nell'arco di 48, massimo 64 ore, ci sarà appunto la fumata bianca per l'annuncio.
Tra l'altro la società dorica i prossimi giorni si pronuncerà anche per quello che riguarda il ritiro, dovranno essere delineate le date e la location sappiamo essere Cingoli, mi sembra anche confermata. E quindi ecco, attendiamo l'evoluzione e che la società torni insomma a pronunciarsi anche in questo senso. Ti chiedono, e poi ti lascio, è vero che stiamo lavorando per riportare di nuovo nella dorica il nostro fagioli?
Ma più che altro è una suggestione del ragazzo, questo sì, è un ragazzo che vorrebbe ritornare ad Ancona, è il suo sogno, però da quello che mi risulta non c'è assolutamente niente in questo momento.
Senti, la strategia di Micciola, ovviamente in accordo con Mr. Donadel, è andare a prendere quegli elementi che abbiano caratteristiche in grado da supportare e superare tutte quelle lacune che abbiamo visto in questa stagione appena conclusa. Mi viene in mente magari la scelta di uno o più giocatori che abbiano anche caratteristiche nei calci piazzati, ad esempio.
L'obiettivo è quello, è sicuramente quello di migliorare. Ecco, il fatto già, io parto, visto che il discorso difesa è sulla bocca di tutti, io partendo da quello che è il nome che circola, un giocatore come Tiritiello, per dirti, è già un elemento che dai calci piazzati comunque sfrutti di testa. È un elemento che alza il livello della difesa, è un giocatore importante per la
categoria. 1,88 m, rapido nelle chiusure e abile nel gioco aereo.
È un giocatore importante, quindi diciamo che dove si andrà a sostituire i giocatori in uscita c'è questa tendenza a voler migliorare quello che è l'undici, diciamo, nell'undici titolare. Quindi io dico, siamo tranquilli, chiaramente quest'anno i colpi sono di meno quelli che devono essere fatti, quindi anche per questo motivo ci vuole più tempo per portarli a casa, perché
però non c'è una rivoluzione vera e propria come era successo l'anno scorso, quindi si parte da delle pietre miliari, chiamiamole così.
L'anno scorso partivi da zero, quindi i colpi arrivavano ogni settimana, soprattutto in questo periodo, e poi adesso invece chiaramente devi fare 4-5 colpi e allora ci vuole tempo e devono essere fatti colpi giusti, belli mirati e che appunto, come dicevo, aiutano ad aumentare il livello di quello che è stata la squadra dell'ultimo anno.
Tempo ce n'è, perché poi ci sarà insomma da capire anche lo sviluppo di tutti gli organici,
non escludo che magari certi colpi vengano fatti nel mese di agosto. Cioè, non mi stupirei se magari a centrocampo o in attacco vengano fatti dei colpi in pieno agosto, proprio perché magari attendi proprio l'occasione e soprattutto devi attendere magari che certe richieste economiche si abbassino, perché poi questo è il momento che anche gli stessi procuratori sparano alto per i propri assistiti. Quindi
certo, poi c'è tutta una strategia di mercato e di compravendite che fa parte insomma del gioco, diciamo così. Senti, meno tre no, all'inizio del calciomercato, ma una data fondamentale per il nostro amico collega Peppe Gallozzi, gli vogliamo fare gli auguri in diretta?
Io li faccio gli auguri e quindi adesso sono cavoli suoi.
Sì. Tutto.
Adesso aspetta un'altra fase della sua vita.
Ci sta ascoltando, è indaffarato, ma secondo me con un'orecchia è sulle frequenze.
Della sua vita va a iniziare, è nuova, e quindi noi auguriamo ovviamente tutte le migliori sorti. Ragazzi, io che vi saluto.
Ciao Cristian, gentilissimo, e ci ritroveremo presto anche con te. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. Lasciamo Cristian Camilletti, Corriere Adriatico, per quello che riguarda questa sera, con le ultime dal mondo del mercato. Per quello che riguarda Gianni, che fa gli auguri a Peppe, a te e alla tua signora. Ancora non è signora, ancora è signorina. E ancora non si sono sposati. Diamo il tempo al tempo, Gianni. Comunque, un saluto arrivava anche nei confronti di Christian da Gianluca, lo saluto. E ancora per quello che riguarda, ti ho trovato la notizia, quella di Filiberto di Savoia, l'interesse per
Mouktad, come hai detto Massimo?
Per il Siena in questo caso era, non per l'altra squadra, era per il Siena il suo interesse, ma la holding che fa capo al principe di Savoia, Filiberto di Savoia, la holding è già proprietaria proprio della squadra di calcio del Savoia, del Real Aversa e del Portici. Quindi insomma, Mouktad, ma neanche poi tanto perché è uscito sulla Nazione questa notizia, insomma. Però sono valutazioni per quello che riguarda il mondo del calcio. Ci sono queste holding che si inseriscono e cercano di far business, magari un po' come fanno gli arabi in questo momento, no? L'Arabia Saudita mi pare che si stia comprando a mani basse tutto quello che sono giocatori, sono società sportive e quant'altro, insomma è mondo anche questo, no? Della finanza. Massimiliano che ci scrive: comunque, se permettete, quest'anno mi godo l'estate senza patemi, anche l'anno scorso dai, trasego tutto senza patemi, degli altri non me ne frega proprio niente, sarò cattivo, ma ho masticato amarissimo per anni.
C'ha ragione,
certo, sicuramente, però insomma anche l'anno scorso non abbiamo avuto patemi.
No, l'anno scorso non abbiamo avuto patemi, al di là del fatto che comunque ci siamo ritrovati, no, a dover dire addio a dei giocatori ai quali eravamo affezionati, no, soprattutto del reparto offensivo, vedi che la nostra tifosa aveva fatto il nome di Fagioli, e quest'anno invece ripartiamo da un gruppo coeso che abbiamo imparato a conoscere. L'anno scorso c'era, diciamo, più attesa, no, di capire poi effettivamente che squadra sarebbe stata formata, visto che è stata fatta una rivoluzione a tutto tondo. Quest'anno invece c'è da capire quelli che sono i colpi giusti.
Erano le linee però guida del Matelica, che erano proprio quelle di rivoluzionare ogni anno la squadra, ma che c'era un discorso di bilanci, e mi pare che anche sotto questo profilo, insomma, sia stato fatto un ottimo lavoro. Quest'anno è il primo anno di Tiong, non c'è stato il passaggio di categoria, ma nessuno l'aveva pronosticato né vantato come punto di riferimento. C'è un progetto importante per quello che riguarda la base. La base è la base, quindi è quello con cui abbiamo aperto in precedenza, ovvero questo grosso investimento in 5 anni che sarà il centro sportivo direttamente dell'Ancona, per la prima volta un centro sportivo biancorosso. Ci aveva provato un altro imprenditore, un altro patron, ma non era nella dorica quell'idea, anche che aveva trovato casa. Che dire? Dai, ci aggiorneremo per il ritiro, no? Così aggiorneremo quello che sarà la data ufficiale, quello che sarà la location, anche se i ragazzini vanno a Cingoli.
Intanto occhi puntati per quello che riguarda appunto le date importanti del fine settimana, anche se a noi obiettivamente ci riguarda en passant, però ovviamente poi il tutto, cioè il caso Siena, il caso Lecco, il caso Regina, Lecco e Regina per quello che riguarda la Serie B, il caso del Siena per quello che riguarda la Lega Pro, potrebbero comunque trasformare ad andare a cambiare le composizioni dei gironi, per cui ci riguarda non direttamente, ma comunque ci riguarda facendo noi parte del campionato di Lega Pro. Occhi puntati quindi alla data del 30 giugno, dove ci sarà appunto il verdetto della Covisoc che determinerà la regolarità delle iscrizioni presentate dalle società nelle rispettive categorie di appartenenza, e poi ovviamente occhi puntati all'inizio del calciomercato, dove abbiamo capito insomma da Cristian Camilletti che potrebbero esserci dei rallentamenti su i nuovi arrivi in casa biancorossa, salvo eccezione per l'arrivo di un under che andrà a ricoprire il reparto difensivo, non ci ha voluto svelare il nome, però sappiamo che un under potrebbe arrivare nell'arco di 48 ore. Per quello che riguarda il centrale di difesa over, chiamiamolo così, il pezzo forte della difesa 3 di Mr. Donadel, dovremo aspettare ancora un pochino, perché su Tiritiello pesa insomma la l'appartenenza alla società della Lucchese, quindi si dovrà capire quelli che potranno essere gli sviluppi in questo senso, anche se il giocatore ha dato ha espresso la volontà di voler approdare eventualmente in biancorosso qualora i tasselli si componessero in maniera adeguata affinché il passaggio possa essere decretato. Quindi staremo a vedere qualcosa per il centrocampo e l'attacco potrebbe arrivare, sempre stando e volendo fare un riassunto alle parole di Cristian Camilletti, anche ad agosto, per cui pazienza e andiamo a cingoli a vedere il ritiro, visto che è più vicino. L'anno scorso ci siamo arrivati a Cascia, abbiamo fatto diversi chilometri, quest'anno molto più vicino, molto più diciamo alla mano, no? Per passare, Stefano, dei pomeriggi anche, no?
Certo, alle cascatelle.
Alle cascatelle.
Alle cascatelle. Intanto allora vi salutiamo con un in bocca al lupo e agli azzurrini questa sera. L'Under 21, vediamo se almeno qua si riesce a fare qualcosa. Replica domani alle ore 13, poi fra poco trovate la puntata caricata sul nostro sito www.radiotua.com, sezione podcast.
E quindi abbiamo parlato di bando, abbiamo parlato di della situazione.
Ne abbiamo parlato con l'assessore
Daniele Berardinelli, abbiamo parlato con il collega del Corriere dello Sport Massimo Boccucci del panorama generale che si respira in seno alle iscrizioni, alle eventuali riammissioni e o ripescaggi tra Lega Pro e Serie B, e poi abbiamo parlato anche di mercato con il nostro Cristian Camilletti, salutando Peppe Gallozzi che doveva essere con noi ma che ha avuto un impegno ovviamente con il giornale, non si è riuscita a liberare.
Quindi ancora un saluto ai Gallozzi, Galluzzini eccetera per questo matrimonio che lo porterà in vacanza, lui crede, ma non sarà poi vacanza.
Viaggio di nozze sarà.
Viaggio di nozze sarà, poi dopo la brutta realtà che
quando ritorna
è lì
lo scenario
capirà chi comanda.
Infatti.
Grazie a Silvia Trillini.
Grazie a voi, ci ritroveremo presto, anche io vado in ferie.
Anche a voi, mi raccomando, buone ferie a tutti.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.